occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come basso il microfono, 6 minuti, oh, adesso un pochino più alto. Dopo le 8, buongiorno a tutti ascoltatori, benvenuti, bentornati, è venerdì, ultima puntata della settimana del Demone del Tardi e prologo del ritorno del professor Di Stefano con il giorno delle locuste, che oggi ha un sacco di materia per le mani, la materia che occupa gran parte delle prime pagine dei giornali, come avete sentito, con il Recovery Fund, l'accordo che è stato raggiunto in Europa, tutte le analisi del caso, ma è tutta materia che, come dicevo, dipaneremo poi a partire dalle 8.35 circa nel giorno delle locuste. Mazzetta dei giornali che oggi è orfana di Repubblica, che è in sciopero dopo il licenziamento del suo direttore Carlo Verdelli, proprio nella giornata in cui scadeva, tra virgolette, l'ultimatum di chi gli aveva lanciato addosso minacce da molte settimane a questa parte. Lasciamo i complimenti agli Elkann, che sono già stati, come dire, consegnati per esempio da Norma Rangeli sul Manifesto, ma da molti altri commentatori, come avete sentito anche in rassegna stampa. E piuttosto concentriamoci su un nuovo grave atto di intimidazione. Eccolo qua il lancio d'agenzia: nuove intimidazioni, neurone in busta chiusa, recapitato a Vittorio Feltri. Che vergogna, giornalismo sotto attacco. Feltri che, come sapete, un paio di giorni fa aveva detto che i meridionali sono degli esseri inferiori. Adesso giustamente i meridionali sono arrabbiatissimi, ma in fondo lo si sa, anche Salvini aveva cominciato così e magari tra un anno spopolerà al sud il partito. Noi con Vittorio Feltri, va a sapere, tutto è possibile, ma visto che da Feltri siamo partiti, restiamo sulle colonne di Libero, che oggi ha un titolo curato direttamente dalla sua redazione scientifica, titola tutta pagina: chi fuma non prende il Covid. Attenzione, eccolo qua, lo studio definitivo, l'importante è fumare. Peccato che in realtà le cose non siano esattamente in questi termini. Gli stessi autori francesi, autori dello studio, hanno detto sì, piano, tranquilli sull'entusiasmo per il consumo di sigarette, sia perché si tratta di un'osservazione preliminare da approfondire, sia perché le sigarette non contengono solamente nicotina ma anche tante altre sostanze tossiche. Di più, la Food and Drug Administration americana, che per prima aveva concordato su questa ipotesi, ha poi rivisto la posizione dicendo che le sigarette aumenterebbero anche la possibilità di contrarre la malattia. Comunque, grande titolo: chi fuma non prende il Covid, sarà solamente il primo di una lunga serie. Domani Libero titolerà: chi tromba non prende il morbillo, e poi via così per il fine settimana, perlomeno fino al lockdown. E sì, perché si assottigliano le giornate che ormai ci separano da qui alla fine del lockdown. È tutto anche oggi un valutare il passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Io vi confesso di avere intanto un problema più basico, che è quello di passare dalla fase REM alla fase veglia, ma ci riuscirò, così come ci riusciranno gli italiani chiamati a interpretare un nuovo ruolo in quello che sarà lo scenario a partire dal 4 maggio. Però, per passare dalla fase 1 alla fase 2, come si diceva, ci vuole un piano, e un piano ha bisogno di una regia, e in questo momento la regia non sembra proprio quella del Martin Scorsese di Goodfellas o del Kubrick di Barry Lyndon. Sembra più, diciamo, quella dell'esorcicio o dell'attacco dei pomodori assassini. Tanto che Wired, per esempio, si pone una domanda che in questi giorni è un po' la domanda, e cioè: siamo davvero pronti per la fase 2 senza che riparta il coronavirus? E allora Wired ha provato a rispondere prendendo quelli che sono i punti indicati come indispensabili dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha diffuso un documento con 6 criteri da rispettare per uscire dal lockdown in sicurezza, pur nella consapevolezza che oltre agli aspetti sanitari occorre considerare anche i costi economici e sociali delle restrizioni, disoccupazione, povertà, disagi psicologici, limitazioni delle libertà personali. Si tratta, scrive Wired, di uno strumento molto utile per valutare se siamo pronti all'agognata fase 2. Ecco dunque come appare la situazione italiana alla luce dei 6 criteri dell'OMS per uscire dall'emergenza. Punto 1: contagi sotto controllo, Sava Sandir. L'OMS raccomanda di allentare le restrizioni solo dopo essere riusciti ad azzerare i nuovi contagi o averli ridotti a un numero molto limitato, al più poche decine al giorno per regione, e quindi gestibile senza affanni dal sistema sanitario. Oggi questo è un requisito soddisfatto soltanto da alcune regioni del centro-sud, mentre appare un traguardo ancora lontanissimo per quelle più colpite del nord, in particolare la Lombardia. In linea di principio dovrebbe essere l'azzeramento dei contagi a stabilire la fine del lockdown e non viceversa. Inutile indicare il 4 maggio come data per la riapertura senza sapere se per quel giorno avremo effettivamente ultimato la discesa della curva epidemiologica. L'OMS consiglia inoltre di rimuovere le restrizioni per gradi e, se possibile, in modo controllato, per esempio a intervalli di 2 settimane, che è poi il periodo di incubazione, al fine di valutarne l'efficacia o rilevare l'emergere di effetti indesiderati. Le misure di contenimento dovrebbero essere inoltre revocate su base territoriale, a partire dalle aree dove l'incidenza è più bassa e la concentrazione di persone è minore. Dunque, per intenderci, il Molise prima della Lombardia, i piccoli centri urbani prima di Brescia o Milano, i negozi prima dei centri commerciali e così via. Ma su questo non si è ancora capito dove il governo voglia andare a parare, anzi sembra che vada in una direzione di orizzontalità diversa rispetto a quella richiamata dal primo punto dell'OMS. Secondo punto: contact tracing, altro punto cruciale per uscire dall'emergenza, e predisporre un sistema efficace di contact tracing, ovvero il sistema di monitoraggio epidemiologico territoriale per identificare comunicare e isolare ogni nuovo caso, spegnendo sul nascere l'emergere dei prossimi focolai. In pratica si dovrà sottoporre a tampone tutti i casi sospetti e con cadenza regolare i soggetti più a rischio, a partire dagli operatori sanitari e dagli ospiti delle residenze per anziani, dove, come sappiamo, si è consumato il peggio del disastro. Per tracciare la catena dei contagi, il governo ha deciso di affidarsi a una apposita app, che però per funzionare dovrà essere scaricata almeno dal 60-70% degli italiani, soglia difficile da raggiungere considerato che un terzo della popolazione non possiede uno smartphone. Del resto, prosegue Wired, nell'unico paese dove il tracciamento tecnologico ha dato buoni risultati, la Corea del Sud, l'adesione non era certo facoltativa e, oltre alla localizzazione dei telefoni cellulari, si è fatto ricorso al controllo delle carte di credito, alle telecamere di sorveglianza, eccetera. In ogni caso si dovrà disporre di personale sufficiente, adeguatamente formato, dotato di dispositivi di protezione individuale per eseguire i tamponi, rintracciare chi è venuto in contatto con le persone infette, monitorare e assistere i pazienti in isolamento. Punto 3, ospedali e altri ambienti vulnerabili. Il terzo punto riguarda la riduzione del rischio di contagio negli ambienti a più alta vulnerabilità, a partire dagli ospedali, dagli ambulatori medici, per arrivare alle strutture sanitarie residenziali. In particolare, vi ricorderete che giusto ieri i medici lombardi spiegavano, scorati, come la fase 2 approntata dalla Lombardia sia sostanzialmente identica dal punto di vista delle procedure e dei protocolli alla fase 1. Il Ministero della Salute aveva posto tra i punti cardine del piano per la fase 2 la creazione di ospedali ad hoc per i pazienti affetti da Covid. Resta però ancora molto da fare, sia in termini organizzativi sia soprattutto sul fronte della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare, sia per quanto riguarda la protezione del personale sanitario e dei pazienti. Poi c'è il quarto punto, che è quello della prevenzione sui luoghi di lavoro. Secondo l'OMS, le misure di prevenzione sui luoghi di lavoro dovrebbero assicurare il distanziamento fisico anche mediante il ricorso a turnazione, la disponibilità di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale, il monitoraggio della temperatura corporea all'ingresso, eccetera eccetera. Quello che abbiamo visto finora è che invece questi controlli non ci sono stati, difficile che ci possano essere in modo massivo, e quindi come dire, l'adeguamento rispetto alle indicazioni dell'OMS anche in questo caso non si segnala in modo particolare. Poi c'è il punto 5 sulla gestione dei casi importati o esportati, ma io passo direttamente al punto 6, che è un punto molto interessante e molto meno dibattuto. L'OMS ritiene infatti che i cittadini debbano essere informati, consultati e coinvolti nelle decisioni che riguardano gli interventi per arginare l'epidemia, poiché il loro successo dipende dalla più ampia cooperazione tra istituzioni e cittadinanza. Le persone devono essere consapevoli dell'importanza delle misure di prevenzione destinate ad accompagnarci nella nuova normalità, che sarà segnata da una lunga e difficile convivenza con il Covid, destinata a durare mesi, forse anni, finché non sarà raggiunta l'immunità di gregge con o senza un vaccino. Secondo l'OMS, lo scenario più probabile è una successione di ondate pandemiche intervallate da periodi segnate da una minore circolazione del virus. Dobbiamo perciò mettere in conto l'eventualità che la fase 2 possa essere bruscamente interrotta da nuovi periodi di lockdown, con l'introduzione di zone rosse per contenere focolai localizzati, o nello scenario peggiore con un nuovo blocco nazionale nel caso dovessimo affrontare una seconda ondata dell'epidemia. In questo scenario gli esperti dell'OMS ritengono essenziale una comunicazione trasparente in grado di spiegare con chiarezza e onestà la realtà epidemiologica, gli interventi predisposti e il piano d'azione del governo. Un approccio, scrive per concludere Wired, agli antipodi da quanto abbiamo visto finora, in cui la comunicazione istituzionale, spesso approssimativa e incoerente, ha seguito un approccio paternalistico, come ha dimostrato di recente anche il caso del piano pandemico nascosto in un cassetto per non allarmare la popolazione. Auguriamoci allora una fase 2 anche per la comunicazione dell'emergenza, in cui la cittadinanza sia adeguatamente informata e coinvolta nella gestione del Covid-19. Questo dunque l'utile esercizio di comparazione tra i 6 punti indicati dall'OMS per la ripartenza e invece lo stato delle cose nell'elaborazione incerta di un piano per la fase 2.
time. It's good morning 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 time. It's a new day. It's time to stretch. The sun is shining. Big day ahead. My feet are moving. I'm gonna dance and eat my breakfast. And now I'm clapping my hands.
E intanto, ok, combattere il virus per entrare più sereni nella fase 2, ma sta tornando invece piuttosto lui l'allarme 5G e torna per bocca di Vittorio Colao, che è stato ripreso e rilanciato da tutti i complottisti d'Italia per qualcosa che ha detto a proposito di una sostanza medica che sarà possibile iniettare proprio grazie al 5G. La frase incriminata è presa da un video caricato sul canale di YouTube in cui Colao dice che con il 5G sarà possibile iniettare o rilasciare una sostanza medica necessaria per la salute e si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Aiuto, eccola qua, finalmente l'abbiamo trovata, la pistola fumante che è stata immediatamente raccolta da uno degli intellettuali di riferimento della destra come Marcello Veneziani, che ha twittato: è terribile quello che ha detto Colao, che col 5G si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto, non solo farmaci, anche droghe e veleni. Si rende conto Colao che scenario inquietante ha tracciato, come se fosse un gran progresso? Gli risponde sempre su Twitter Paolo Attivissimo, il famoso autore di Disinformatico, e gli dice: forse c'è un equivoco. Il 5G permetterà a un medico di fare procedure a distanza, non di trasmettere nell'etere delle sostanze. Ricordo che siamo nel XXI secolo e non ancora in Star Trek e non c'è ancora il teletrasporto. Non entriamo nel dettaglio, ma va da sé che il 5G, per come è stato richiamato, è uno strumento utile, molto utile per quanto riguarda le capacità della telemedicina. Ma questo episodio ci offre lo spunto per una riflessione che volevo fare già ieri e condividere con voi, e che riprendo invece oggi. Perché? Perché dopo una brevissima e apparente luna di miele con la scienza, che è nata in corrispondenza con l'esplodere dell'epidemia, stanno tornando ora in grandissimo spolvero il complottismo, i Novax, le teorie più fantasiose, le soluzioni da discount per sconfiggere il virus con anche un po' di stregoneria assortita e altre cose così. Basta andare sui social per rendersene conto, ma ultimamente lo si nota anche frequentando i canali cosiddetti ufficiali della comunicazione e dell'informazione. Sembrava che il Covid qualcosa di positivo all'inizio ce l'avesse, ovvero di spingere gli italiani a fidarsi una volta tanto della scienza, e sembrava pure cosa fatta. All'inizio i virologi venivano riconosciuti, gli venivano riconosciuti status e autorevolezza, tutta quell'autorevolezza che fino al giorno prima era riconosciuta solamente a Cannavacciuolo e a Cracco, insomma ai grandi chef. All'inizio si guardava ai virologi come agli Avengers. Certo, litigavano tra di loro i virologi, ma in fondo anche gli Avengers in Civil War litigano tantissimo, però alla fine tornano tutti quanti uniti e lottano insieme contro il male. Ok, c'erano le risse, ma ognuno ha scelto il suo epidemiologo di riferimento, come si fa in un talent di virologia, ma la fiducia nella comunità scientifica era rimasta tutto sommato intatta. Poi è passato del tempo, neanche così tanto, e lì si è consumato il patatrac. Perché? Perché si è scoperto che il tempo della scienza è un tempo diverso, non è un tempo istantaneo, è un tempo lungo, fatto di dubbi, di studio, ricerca, sperimentazione, scoperte, verifiche, controlli, validazioni. Perché si è scoperto che la scienza è fatta di domande ancor prima che di risposte. Non è come Aranzulla, che ha già un tutorial pronto per ogni tipo di problema. E quindi che delusione, si pensava che la scienza fosse lì a fornire le risposte e invece no. che delusione, una scienza incapace di soddisfare al tempo zero il bisogno di certezze così inadeguata nel fornire risposte alle nostre domande in un tempo istantaneo. Perché il problema è che noi siamo diventati così, siamo ormai abituati a cercare di soddisfare i bisogni in modo istantaneo, a ricevere a casa con un click quello che desideriamo e ci relazioniamo alle cose del mondo sempre così, da consumatori. Lo voglio adesso, lo voglio ora, lo voglio così. E anche alla scienza ci siamo rivolti da consumatori con la pretesa di ricevere in tempi rapidi la merce che tutti chiedevamo, ovvero una risposta, una certezza. Quando se ne andrà il virus? Quando potremo uscire? Quando arriverà il vaccino? Il problema è che di fronte a queste domande la scienza ha fatto quello che poteva fare, ha allargato le braccia e ha detto quello che doveva dire: ancora non lo sappiamo. Che non è una bella risposta da comprare, ma in noi è l'unica risposta seria che c'è. E quindi, proprio perché l'unica risposta seria è una risposta deludente per chi vuole risposte al tempo zero, tutto l'investimento fiduciario fatto nella scienza è andato, in men che non si dica, a farsi benedire. E in un attimo sono riapparse le teorie bizzarre, i complottismi più sfrenati, gli antivaccinisti tenuti a freno dalla loro nemesi, ovvero il vaccino. Sono riapparsi gli eretici, gli scienziati fuori dal coro, quelli pronti a soddisfare le domande con soluzioni semplici, prodotti a buon mercato, terapie miracolose, vie d'uscita semplificate. Funziona per il Covid come funziona per la politica, e chi se ne frega se poi quello che ti arriva a casa è una patacca. Quello che conta intanto è rispondere a un bisogno e offrire l'illusione di soddisfarlo. Ecco, come ha scritto il mio amico di Collibus, che voglio citare, il punto non è che una cosa è vera perché la dice Burioni o Montagnier, se no saremmo fermi al principio di auctoritas medievale e staremmo ancora a discutere dell'etere e del flogisto. Una cosa è vera se è verificabile e verificata in modo indipendente e ripetibile. Siccome né io né voi siamo virologi, né possediamo laboratori o microscopi elettronici per contribuire in modo autonomo alla ricerca, ci dobbiamo fidare del consenso raggiunto dalla comunità scientifica. Fine, non c'è un secondo round della discussione, visto che in generale questo metodo ci prende e negli ultimi 100 anni l'aspettativa di vita media è drammaticamente aumentata. Direi quindi che possiamo anche rilassarci e lasciar fare. Se non vi piace questo metodo, potete sempre andarvi a far curare la scrofola dai retaumaturghi, sempre che ne troviate uno. Questo scrive il mio amico De Collibus. E è piuttosto eloquente, alla luce anche di quest'ultima considerazione. Scusate, questa è la mia nemesi, il colpo di tosse, vedere l'esplosione di alcuni nuovi fenomeni mediatici, come per esempio, vi ricorderete, ne parlavamo l'altro giorno, il fenomeno del professor Giulio Tarro, che adesso vado a riprendere un attimo. Non mi permetto ovviamente di giudicarne il curriculum, osservo semplicemente che in questo momento è una figura perfetta, che ne sia consapevole o meno, per la cosiddetta narrazione alternativa. Il virologo eretico, la voce dissenziente, il miglior virologo dell'anno premiato negli USA e snobbato in Italia, dove invece la casta dei virologi lo vuole fuori, addirittura candidato al premio Nobel. Bene, vi ricordavo l'altro giorno che il sito Antibufale Buta, che il gruppo Biologi per la Scienza, Sylvie Coyot, eccetera, hanno messo dei puntini sulle i sul curriculum del virologo eretico. È stato premiato sì negli Stati Uniti, ma da un'agenzia che venderebbe onorificenze. È stato candidato al Nobel, ma chiunque può essere candidato al Nobel da chiunque. Comunque le candidature del Nobel vengono rese pubbliche solo dopo 50 anni dalla premiazione, quindi non si può sapere. Avrebbe partecipato a molti convegni farsa che si spacciano per convegni scientifici, è notoriamente critico nei confronti dei vaccini e sostiene che la vaccinazione obbligatoria sia operazione di Big Pharma. Non compare nei registri dell'Università di Napoli Federico II e secondo Sylvie Coyot le docenze nell'università di Rhode Island, Malta e Florida sarebbero docenze in università che risultano false e che vendono diplomi e onorificenze. Insomma, tutta una serie di punti che erano stati elencati da Next Quotidiano e poi diffusi largamente in rete, tanto che il professor Tarro ha detto di come ricordavo, di aver querelato, di voler querelare Next Quotidiano per queste notizie valutate denigratorie. Allora, visto che appunto non mi permetto assolutamente di mettere in dubbio il suo curriculum, credo che sia invece doveroso citare gli ulteriori riconoscimenti da lui stesso segnalati sul suo profilo di Twitter, che siccome li ha segnalati lui non possono essere in nessun modo messi in discussione. E allora partiamo, per esempio, solamente negli ultimi mesi dal premio sui passi di Padre Pio, con tanto di reliquie e foto della consegna del premio in quello che sembra essere il tinello di una casa privata, e poi c'è il diploma con gran medaglione a croce assegnatogli dalla Norman Academy di Roma. La Norman Academy, si legge nel sito, è un'associazione no profit incorporata nello stato della Florida, operante in Italia. Della Norman Academy fa parte la Ruggero II University, di cui è docente il professor Tarro, e si legge sempre nel sito, è una libera università indipendente incorporata nello stato della Florida, Stati Uniti d'America. La Ruggero II University, si legge ancora nel sito, è riconosciuta dal governo della Repubblica del Gambia, e vengono inoltre mostrati alcuni diplomi di riconoscimento di Stato da parte della Costa d'Avorio. La Norman Academy assegna tra l'altro il premio Capitolino d'Oro, che è stato ottenuto non solo dal professor Tarro ma anche da Clemente Mastella, Susanna Messaggio, Luciano Moggi, Nadia Bengala, Girolamo Sirchia ed altri personaggi. Il professor Tarro poi mostra una sua foto in recentissima insieme al cardinale Barchi, noto esponente dell'integralismo cattolico, che recentemente ha teorizzato la pandemia come risposta punitiva di Dio ai matrimoni gay. Infine dichiara di essere presidente della commissione sulle biotecnologie della virosfera all'UNESCO. Io ho provato a fare una ricerca su internet, ma la commissione delle biotecnologie della virosfera all'UNESCO non compare, se non in relazione proprio al nome del professor Tarro, ma sicuramente è un limite mio che non ho cercato bene. Questi erano alcuni, come dire, degli elementi racconto di quello che è diventato uno tra i personaggi più popolari della narrazione alternativa. Come dicevo, lui ha minacciato querela, e quindi vedremo poi se hanno ragione quelli che hanno ricostruito questo curriculum alternativo, oppure ci avrà ragione lui. Detto questo, io vado a chiudere la puntata perché sono già in ritardo, ma ritorno tra poco insieme al professor Di Stefano per una nuova puntata del Giorno delle Locuste, linea GR, rassegna stampa, e poi anche oggi Andreone, il mago del favolone.